Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Parlando di punti di vista umano e escludendo un attimo l'opera di Dio, che non si può escludere, ma in questo istante voglio escludere, qual è stato il modo che sei stato salvato? Allora, certamente ognuno avrà dettagli diversi, ma ci sarà qualcosa che lega insieme tutti quelli che sono salvati? Ecco, cos'è? Cosa lega insieme? Allora, ci sarebbero tante cose, però quello che voglio mirare a dire stasera, ci lega insieme che qualcuno ci ha parlato di Cristo. Oppure ci ha dato la legge di Cristo. Ok? Cioè, in qualche modo, qualcuno ci ha comunicato di Cristo. Ci ha dato letteratura, ci ha parlato. In qualche modo, qualcuno è stato coinvolto con la nostra salvezza. Tu sai che nessuno arriva a Cristo senza l'intervento di qualcun altro? Dio non spiega mai l'Evangelo a nessuno direttamente. E Dio non manda mai un angelo a spiegare l'Evangelo a qualcuno. Un angelo potrebbe indicare qualcosa, ma non l'Evangelo. E vedremo questo biblicamente. Infatti, iniziamo guardando in Romani 10. Trovate che è un brano lungo ed è anche importante. Romani 10, che è una verità che vediamo ripetutamente in tutta la Bibbia, veramente. Allora, dove si può iniziare? Inizio un po' in mezzo ad un discorso, inizierò al versetto 6 e leggo giù fino a 15. Ma la giustizia che proviene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo, chi salirà in cielo? Questo significa farne discendere Cristo. Ovvero, chi scenderà nell'abisso? Questo significa far risalire Cristo dai morti. Ma che dice essa? La parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo. Poiché se con la tua bocca avrai confessato il Signore Gesù, e nel tuo cuore avrai creduto che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Col cuore, infatti, si crede per ottenere giustizia, e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Perché la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà svergognato. Poiché non c'è distinzione fra il giudeo e il greco, perché uno è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udiranno se non c'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Come sta scritto: quanto sono belli i piedi di coloro che annunziano la pace, che annunziano buone cose. Quello che voglio notare qua, c'è tanto, ma la dichiarazione nel versetto 14, che serve chi predica prima che una persona può credere. Pensate a questo. Dio sta dichiarando qui: una persona non può credere per essere salvato se non c'è chi predica a quella persona. Allora, si può predicare tramite un opuscolo, tramite un sermone in internet, ma c'è chi predica. C'è chi predica. È fondamentale che noi comprendiamo il piano di Dio, che è per coloro che Dio ha già salvato di proclamare Cristo ad altri, affinché gli altri che Dio ha scelto possano essere salvati. Ma Dio non salva una persona predestinata, non sa se quella persona non sente l'Evangelo. Dio ha scelto categoricamente a non salvare direttamente, ma piuttosto di servirsi di uomini. Allora, dal punto di vista umano, onestamente, questo potrebbe sembrare strano. Cioè, Dio può fare tutto. Ha parlato direttamente con i profeti più volte, in modo chiaro, specifico, preciso. Allora, perché non ha scelto di parlare direttamente in modo che l'Evangelo arriva in modo preciso, corretto, non storto, come spesso succede, non incompleto? Scusami, non andrebbe meglio? Attenzione, attenzione. La risposta non lo so, perché Dio non ci dà la risposta. Ma non spetta a noi di speculare cosa sarebbe stato meglio. Dio è Dio. Dio è perfetto nella sua saggezza. Quindi, se Dio ha scelto di fare in questo modo, questo è il modo migliore. Ma come lo sai? Perché Dio ha scelto questo modo. La prova è quello. Dio fa solo quello che è perfetto. È perfetto in tutto quello che fa. Vogliamo leggere, e ci sono vari, nella Bibbia troviamo il grande mandato. Tenete ripetuto 5 volte. Iniziamo in Matteo. Matteo 28, e leggiamo il mandato che Gesù diede ai suoi apostoli e a tutta la chiesa, quindi tramite loro, appena prima di salire in cielo. E leggo da... Ups, scusami, ho girato troppe pagine. Ecco, giusto qui. Leggo dal versetto 18 a 20, ok? 18 a 20. Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Amen. Questo non era solo per gli apostoli, perché gli apostoli non potevano andare in tutte le nazioni. Erano in 12. E dice tutte le nazioni nel mondo. Questo riguarda e tutti gli uomini. Quindi questo riguarda noi. Questo è per noi. Abbiamo l'incarico di proclamare l'Evangelo. Trovate Marco 16. Marco, l'Evangelo di Marco, l'ultimo capitolo, l'ultimo pezzo del capitolo, capitolo 16, versetto 15 e 16. Gesù di nuovo parlando con i discepoli poco prima di tornare in cielo. 15, e disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Ma chi non avrà creduto sarà condannato. Di nuovo, chi devi sentire? Tutti, ogni creatura, esseri umani, ogni essere umano. Questo non è la responsabilità dei pastori o dei missionari. Questo è l'incarico dei credenti. Perché ognuno, ogni credente conosce persone che altri credenti non conoscono. Parenti, colleghi, vicini, che altri credenti non conoscono. Quindi ogni credente è chiamato a predicare l'Evangelo a tutti. In Luca 24 Gesù insegna la stessa cosa in un'altra forma. Luca 24:45. Luca 24:45-8. Allora Gesù aprì loro la mente perché comprendessero le scritture. E disse loro: come sta scritto, e così era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si predicasse il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. E solo per dirvi, la parola le genti vuol dire tutti i popoli nel mondo. i vari gruppi, popoli diversi. Le genti vuol dire quello. Quindi tutti devono sentire di Cristo. Poi Giovanni 20. Giovanni, l'Evangelo di Giovanni, capitolo 20, versetto 21. Gesù risorto appare ai discepoli. Poi Gesù di nuovo disse loro: pace a voi, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Siamo mandati. Gesù è tornato in cielo, è qui spiritualmente, ma non è qui fisicamente a predicare. Adesso siamo noi mandati a predicare. E per chiudere, Atti, avanti poche pagine, una pagina, probabilmente Atti 1:8, poco prima di salire in cielo, appena prima addirittura. Versetto 8: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e chi è salvato ha lo Spirito, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra, che vuol dire non solo i 12 apostoli, perché l'estremità della terra comprende ogni angolo della terra. Quindi quello che voglio notare, c'è un mandato. È un mandato importantissimo. Un mandato non è che, senti, serve anche da fare... No, questo è la missione. Andate e fate questo. E dobbiamo capire, questo è il nostro ruolo. Dio vuole che la sua gloria e il suo messaggio sia proclamato a tutti. Atti. Siamo in Atti, capitolo 15, versetto 14. Stanno parlando di Pietro e quello che aveva fatto, e leggiamo, questo è il consiglio di Gerusalemme, e versetto 14: Simone ha raccontato come per la prima volta Dio ha visitato i gentili per scegliersi da quelli un popolo per il suo nome. Dio ha scelto un popolo per il suo nome. Infatti, proseguendo, con questo si accordano le parole dei profeti, come è scritto: dopo queste cose io ritornerò e riedificherò il tabernacolo di Davide che è caduto, restaurerò le sue rovine e lo rimetterò in piedi, affinché il resto degli uomini e tutte le genti su cui è invocato il mio nome cerchino il Signore, dice il Signore che ha fatto queste cose. Ma le persone non possono cercare il Signore e invocare il suo nome se non la conoscono. Abbiamo letto quello in Romani 10. Come possono invocare colui in cui non hanno sentito parlare? Quindi, questo è importante. Poi Tito, qual è lo scopo che tu sei sulla terra se tu sei in Cristo? Capitolo 2 di Tito. Tito, capitolo 2. E leggiamo... capitolo 2, versetto 13-14. Ci spiega come dobbiamo vivere in questo mondo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Dio vuole che noi tutti siamo zelanti nelle buone opere. Se io sto facendo le mie cose, non sono zelante nelle buone opere. Ma non ho tempo! È una questione di cuore. Un altro brano che spiega quello che Dio ha per noi da fare è Primo Pietro 2. Primo Pietro 2, versetto 9 e 10. Che conosciamo, un brano meraviglioso. Primo Pietro 2, versetti 9 e 10. Notate chi siamo ora che siamo salvati. Ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua mirabile luce. Voi, che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio, voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. L'avete visto in versetto 9 perché ci ha salvati? Affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua mirabile luce. Affinché proclamiate le meraviglie di Dio. Siamo salvati per quello. È come andare e comprare un attrezzo speciale, costoso. Noi siamo costosi a Dio? Siamo stati costosi a Dio? Quanto ci ha costato? Immaginate di far morire i vostri figli perché volevate qualcosa così tanto, volevate salvare qualcuno, che quello era il costo. Immaginate di fare questo. Questo è costoso. E siamo stati acquistati per uno scopo. E lo scopo non è che Dio, ok, vi darò una bella vita, vi darò un appoggio. No, affinché noi proclamiamo le sue virtù. Questo è lo scopo della salvezza. Noi siamo la luce del mondo. Vi leggo io. Ma Matteo 5, ci sono vari versetti, magari andiamoli. Matteo 5, versetti 13 a 16. Quindi, quattro versetti. Matteo 5, da 13 a 16. Gesù sta dichiarando chi stiamo. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? A null'altro serve che ad essere gettato via ed essere calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplende la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Siamo chiamati ad essere luce. Voglio leggere un brano in Filippesi 2, che dice stessa cosa in un altro modo. Voglio che comprendiamo qual è il nostro mandato. Filippesi 2, leggo da 14 a 16. Fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute, affinché siate irreprensibili ed integri, figli di Dio senza biasimo in mezzo ad una generazione ingiusta e perversa, fra la quale risplendete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita, affinché nel giorno di Cristo abbi di che gloriarmi per non aver corso in vano né in vano faticato. Dio ci chiama a tenere alto la luce di Cristo. Che vuol dire che deve essere visibile in noi. Le persone che noi vediamo giorno per giorno, e dobbiamo andare perfino in cerca ogni creatura, devono vedere Cristo, devono sentire Cristo dalle nostre bocche. Allora, quello che vorrei vedere per pochi minuti, vorrei vedere che Dio non ha parlato direttamente alle persone, ma ha sempre mandato qualcuno. Cioè, è dappertutto nella Bibbia. Brevemente, in Atti 8, leggo da 26 a 39, questo è l'eunuco. Atti 8, 26 a 39, Filippo è l'eunuco. Ora, un angelo del Signore parlò a Filippo. Scusate, perché l'angelo del Signore non parlò all'eunuco? Scusami, se potevo andare a parlare con Filippo, scusami, mandalo da eunuco. No, non, Dio non fa quello. Ora un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo: alzati e va verso il mezzogiorno sulla strada che da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è deserta. Ed egli si alzò e si mise in cammino. Ed ecco un uomo etiope, eunuco, un alto funzionario di Candace, regina degli Etiopi, sovrintendente di tutti i suoi tesori, che era venuto a Gerusalemme per adorare. Ora egli se ne stava ritornando e seduto sul suo carro leggeva il profeta Isaia. E lo spirito disse a Filippo: accostati e raggiungi quel caro. Filippo gli corse vicino e sentendo che leggeva il profeta Isaia gli disse: comprendi ciò che leggi? Quelli disse: e come potrei se nessuno mi fa da guida? Poi pregò Filippo di salire e di sedersi accanto a lui. Ora il passo della scrittura che egli leggeva era questo: egli è stato condotto al macello come una pecora, e come un agnello è muto davanti a chi lo tosa, così egli non ha aperto la sua bocca. Nella sua umiliazione il suo giudizio fu tolto via, ma chi potrà descrivere la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? E l'eunuco, rivolto a Filippo, disse: ti prego, di chi dice questo il profeta? Lo dice di se stesso o di un altro? Allora Filippo prese la parola e, cominciando da quella scrittura, gli annunziò Gesù. E mentre proseguivano il loro cammino, giunsero ad un luogo con dell'acqua. E l'eunuco disse: ecco dell'acqua, cosa mi impedisce di essere battezzato? E Filippo disse: se tu credi con tutto il cuore, lo puoi. Ed egli rispose dicendo: io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Allora comandò al caro di fermarsi e ambidue, Filippo e l'eunuco, discesero l'acqua ed egli lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più, ma proseguì il suo cammino pieno di gioia. Dio ha mandato un angelo a Filippo per dire: vai, effettivamente tu devi evangelizzare quell'uomo, non lo faccio io direttamente. In Atti 9, che è un caso diverso, si trova la conversione di Saulo, che diventerebbe Paolo. E lui apostolo che dovevano ricevere la loro dottrina direttamente da Gesù, non tramite un altro uomo, se no non potevano essere apostoli. E così Gesù si trova con lui direttamente. Però in 9:6 c'è un versetto molto strano. Gesù stava parlando con Paolo, Saulo all'epoca, e il versetto 6, allora Paolo tutto tremante perché Cristo glorioso appare a lui, versetto 6, allora egli tutto tremante e spaventato disse: Signore, che vuoi che io faccia? E il Signore gli disse: alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Anche con Paolo Cristo non stava lì parlando con lui, e dopo avevi spiegato anche l'Evangelo a lui, il suo insegnamento è venuto da Cristo. Ma qui dice: vai, perché qualcun altro deve spiegarti. Questo è il piano di Dio. Questo è molto importante. Atti 10. Non leggo tutto, ma qualche versetto. Leggo Atti 10, dal versetto 1 a 6. Ora vi era in Cesarea un certo uomo di nome Cornelio, centurione della corte, detta Italica. Egli era un uomo pio e timorato di Dio con tutta la sua casa, faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio del continuo. Egli vide chiaramente in visione, verso l'ora nona del giorno, un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: Cornelio. Ed egli, guardandolo in fisso e tutto spaventato, disse: che c'è, Signore? Allora l'angelo gli disse: le tue preghiere e le tue elemosine sono salite davanti a Dio come una ricordanza. Ora, dunque, manda degli uomini a Ioppe e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro. Egli si trova presso un certo Simone, concettore di pelli, che ha la casa vicino al mare. Egli ti dirà ciò che devi fare. Scusami, hai mandato un angelo? Spiega l'Evangelo. No, l'Evangelo non viene tramite angeli. Gli angeli, in casi estremi come questo, possono mandare la persona a sentire qualcun altro. Ma l'Evangelo dipende da noi. Dio non salverà una persona se non ha sentito. Da chi? Da noi. Noi siamo il popolo di Dio. Quindi, qual è il valore di predicare Cristo? Qual è il valore? Perché Dio si è limitato a salvare solo per quel mezzo. Dio potrebbe mandare angeli ad annunciare l'Evangelo a tutti, è ben capace. Ci sono miriadi e miriadi di angeli che ubbidiscono perfettamente Dio, possono parlare qualunque lingua. Dio potrebbe mandare in ogni casa un angelo e la gente capisce, questa creatura gloriosa viene e parla. Non lo fa. Dio ha scelto di parlare di Cristo solamente tra le nostre povere, debole bocche. Non c'è nessun altro modo. Noi possiamo pregare, non so di voi, genitori, io so, io voglio la salvezza di un figlio, e poi cosa voglio se Dio vuole? Se Dio vuole un matrimonio per lui, voglio una moglie credente. Ma sto facendo la mia parte di aiutare che ci saranno queste mogli? Cioè, io voglio quello. Spero che anche voi genitori volete quelle per i vostri figli. Ma non è che è come dire, io voglio verdura da mangiare, è un terreno o seme, ma non vado fuori a piantare. Io voglio che tu provvedi compagnia cristiana per miei figli o mio figlio. Voglio che tu provvederai un coniuge credente per mio figlio. Ok, fa parte di quello, sarebbe cosa? Di essere un popolo che si mette da fare ed evangelizzare. Dio ha scelto di non salvare se non solamente tramite noi. Questo è come lo fa. È l'unico modo che Dio ha stabilito per salvare le persone. Quindi è fondamentale e necessario quale cuore dobbiamo avere. Quale cuore dobbiamo avere? Ho letto l'altro giorno, vi leggo io, Salmo 67, 1 e 2, e poi leggo dal Padre Nostro. Salmo 67, 1 e 2. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Dio faccia risplendere il suo volto su di noi affinché si conosca sulla terra la tua via e la tua salvezza fra tutte le nazioni. Signore, ti chiedo benedizioni solamente legato al fatto che possono servire per far sì che tu sarai conosciuto da più persone. Padre nostro, notiamo il cuore che Gesù ci mostra di avere in questa preghiera. Voi dunque pregate in questa maniera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane necessario. E perdonaci i nostri debiti come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci da maligno, perché tuo è il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. Cosa vuole chi prega così? E dovremo noi tutti pregare così. Vuole che Dio sia santificato, glorificato, che il suo regno si espande e che sia fatto quello che Dio comanda. Cioè che siano salvate persone. Quello succede solo se più persone siano salvate. Quindi, quanto è importante nella vita cristiana essere dedicati a spargere l'Evangelo? Quanto è importante? È qualcosa che dovremmo fare? Oh sì, è vero, dovrei farlo. Senti, tuo figlio ha preso quel veleno, l'hai portato a pronto soccorso. Eh sì, è vero, sì, è stato 2 ore. Devo finire alcune cose e poi assolutamente devo andare presto. Sì, perché ho letto che questo provoca la morte in poco tempo. Sì, sì, devo andare, ma devo fare 2 o 3 cose prima. Sono messo molto male oggi. Si pare possibile? Si pare possibile per un genitore con un bambino che beve del veleno e di non riuscire a prendere il tempo di portarlo in pronto soccorso? Vi pare possibile? Le persone intorno a noi hanno il veleno del peccato dentro. Arriva il giudizio, sarà troppo tardi. Dio usa, si serve di noi. Ci ha salvato affinché proclamiamo le sue virtù. Cosa dice Gesù? Nell'Evangelo, il mondo vi odierà. Giovanni 15. Il mondo vi odierà. però quelle che Dio ha preparato ascolteranno e non sappiamo chi. O che possiamo essere un popolo con un grande cuore e desiderio di vedere Dio proclamato e che possiamo impegnarci unendoci insieme con un unico cuore, un'unica mente, per essere una luce nel mondo che Dio ci ha dato da vivere e da conquistare per Lui. Padre, Tu ci hai dato questo territorio. Dove ci sono credenti, hai assegnato a loro quel campo. E hai sparso credenti dappertutto. Spesso sparsi abbastanza lontani l'uno dall'altro. Però questo perché Tu intendi dimostrarti grande nella nostra debolezza. E noi abbiamo ricevuto in sorte Tua questo territorio. E vogliamo essere un popolo che vive per la Tua gloria, che vive proclamando Gesù Cristo, affinché ogni creatura, ogni persona in questa zona possa sentire. Allora, Padre, Ti dico subito, sembrerebbe impossibile. Come potremmo noi fare una cosa così? Padre, quello è la matematica umana. E Tu non sei umano. Tu non sei legato alla matematica umana e non dobbiamo fare i nostri calcoli. Abbiamo davanti a noi un privilegio ed un comandamento messo insieme. E non vogliamo tacere. Vogliamo metterci da fare. Fidandoci della Tua potenza di fare quello che serve. Impossibile umanamente, ma non è un'opera umana. Sei Tu che sei l'opera tramite strumenti semplici come noi. Grazie che c'è stato chi ha parlato con noi di Cristo. Oh Padre, grazie. Onestamente non hai smesso di mandare persone nella mia vita. E Ti prego che io possa essere, e ognuno di noi, una parte della salvezza di altri. Darci quel privilegio. E vogliamo impegnarci. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore, che è venuto per salvarsi un popolo. Un popolo speciale. Vogliamo essere zelanti nelle opere buone, aspettando il suo ritorno. Ti prego tutto questo nel suo nome. Amen. Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.